sito radiocl1.it.
12:35 minuti, siamo pronti per cominciare l'appuntamento di oggi con la rubrica Lavoro e dintorni. Buongiorno al dottor Angelo Vitale.
Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Molto bene, tra poco ci metteremo in collegamento col senatore della Repubblica, il professor Pietro Ichino, con il quale il dottor Vitale intratterrà una conversazione a proposito dei servizi per l'impiego. Prego.
Sì, è una delle novità del Jobs Act. La riforma dei servizi per l'impiego, che tra l'altro è una riforma che proviene anche dalla Comunità Europea, ha previsto tutta una serie di azioni che devono essere poste in essere nei confronti dei giovani, dei disoccupati, dei diversabili, anche con una serie di convenzioni. Quindi tra l'altro sentiremo il professore Ichino, che è stato relatore di questo provvedimento insieme ad altri provvedimenti in particolare, cogliendo appunto l'occasione della sua adesione e accettazione a questo invito per la partecipazione al credo che sia già in collegamento
è in collegamento.
Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità a questa chiacchierata per i nostri amici ascoltatori.
E allora, buongiorno al senatore Pietro Ichino, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Stavo dicendo nell'introduzione, professore, che io la chiamo professore.
Va benissimo, certo.
Nell'introduzione stavamo dicendo che i servizi per l'impiego dovrebbero essere la base di tutta l'azione del Jobs Act, che è stata posta in essere dal governo Renzi. Tra l'altro lei appunto è stato relatore in questi provvedimenti, in particolare quello che ci occupa stamattina per i servizi per l'impiego, e vorremmo rendere edotti i nostri ascoltatori su quelle che dovrebbero essere le nuove politiche del lavoro per assicurare al giovane, al disoccupato, ai diversabili un'occupazione o una ricollocazione, perché vedremo anche che nel provvedimento ci sono queste previsioni.
Allora, cominciamo col dire che questo decreto, quello sulle politiche attive e sui servizi per l'impiego, che è il numero 150/2015, è entrato in vigore il 14 settembre scorso, costituisce la parte della riforma nella quale conta certo la norma legislativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma conta molto di più l'implementazione, cioè tutta la parte di attuazione della norma legislativa. E quindi, mentre tutto il resto della riforma, la riforma del contratto, della disciplina del rapporto di lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali, il nuovo trattamento di disoccupazione universale, il suo rafforzamento e allungamento della durata, sono tutte cose che entrano immediatamente in vigore e producono i loro effetti senza bisogno di altro. Invece qui c'è bisogno di un'attività di implementazione, e quindi c'è anche un punto interrogativo, perché bisogna chiedersi se il governo, l'apparato amministrativo sarà capace di realizzare queste nuove strutture, nuovi servizi per l'impiego. A questo proposito segnalo che 3 giorni fa è stato nominato il presidente della nuova agenzia, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, l'ANPAL, nella persona del professor Maurizio Del Conte, che ha anche cooperato molto attivamente alla redazione dei decreti legislativi di attuazione della riforma. Detto questo, vediamo che qual è il disegno che la riforma ci propone e che è inserito nel decreto numero 150, e poi vediamo quali sono i problemi di attuazione, di applicazione, qual è lo stato delle strutture di cui disponiamo. Il disegno sostanzialmente è questo: noi veniamo da un quindicennio nel quale la competenza legislativa e amministrativa integrale in questa materia è stata riservata alle regioni, ed è un quindicennio in cui l'ente regione non ha dato buona prova di sé, nel senso che i servizi per l'impiego in alcune regioni hanno cominciato ad avere una qualche grado di efficienza, ma in linea generale hanno dato pessima prova. Ora, rispetto a questa situazione, la riforma tende a riaccentrare la competenza allo Stato, non perché di per sé la centralizzazione sia garanzia di efficienza, ma perché si vuole che si possa disegnare un piano di rilancio, una sorta di piano industriale per il riassetto di questo settore dei servizi, e si possano fissare le linee guida e gli obiettivi da raggiungere, per poi consentire che le regioni che hanno più maggiore capacità operativa vengano ridelegate, come già in parte sta accadendo con le convenzioni tra il Ministero e le regioni. Sono già state delegate la Toscana e l'Emilia Romagna, seguirà a breve la Lombardia,
sì.
Invece dove le regioni sono più in debito d'ossigeno, dove le regioni sono più deboli su questo terreno, sarà l'ANPAL, di cui parlavo prima, a gestire direttamente, a surrogarsi alle regioni inefficienti per realizzare ciò che la riforma prevede. Questo quadro, le linee fondamentali della riforma sono innanzitutto l'attuazione delle politiche attive del lavoro, avendo d'occhio sempre il risultato, che è una rivoluzione di per sé, significa che i dirigenti risponderanno del risultato, di obiettivi precisi, specifici, misurabili, e il grado di conseguimento di questi obiettivi dovrà quindi essere rilevato, cosa che fin qui non si è mai fatto, né in riferimento alla formazione professionale, in particolare al tasso di coerenza fra formazione impartita e poi sbocchi occupazionali effettivi, né in riferimento al collocamento. Non ci si è mai preoccupati di misurare quanto i centri per l'impiego fossero capaci di effettivamente collocare i lavoratori. E poi l'altro principio, grande principio, è quello della cooperazione tra servizio pubblico e operatori privati specializzati, i quali hanno una maggiore conoscenza del mercato e capacità di assistere effettivamente in modo efficiente il lavoratore nella ricerca della nuova occupazione. E questa cooperazione dovrà avvenire attraverso, nella forma di quello che chiamiamo il contratto di ricollocazione, a cui lei accennava poco fa, che è sostanzialmente, consiste in questo: il disoccupato che non si è riuscito a trovare l'occupazione nei primi 2-3 mesi da solo, come normalmente accade, ha diritto ha un assegno di ricollocazione, cioè un voucher, un buono corrispondente al valore di mercato del servizio di assistenza intensiva da parte delle agenzie specializzate in questo campo, diciamo un buono che potrà andare dai 1.500-2.000 ai 4.000-5.000 euro a seconda della difficoltà di collocazione della singola persona, e potrà scegliere l'agenzia tra quelle accreditate, l'agenzia che più gli dà fiducia di capacità di assisterlo nella ricerca della nuova occupazione, anche nel programma di riqualificazione in relazione a ciò che il mercato del lavoro della zona offre. Dopodiché questo operatore privato scelto dal lavoratore, dalla persona interessata, verrà retribuito però solo a risultato ottenuto, cioè quando la ricollocazione per una durata di almeno 6 mesi sia effettiva, e questo significa che si premia il risultato, si premia l'efficacia e si premia chi è capace di conseguire l'obiettivo. È un principio anche di riqualificazione della spesa pubblica in questo campo. Naturalmente per questo occorre una cerniera pubblica, e il centro per l'impiego deve svolgere un ruolo insostituibile di cerniera fra l'utente che cerca il servizio e l'operatore che offre questo servizio, ed è quindi questa la funzione essenziale. Dopodiché, dove ci sono anche centri per l'impiego capaci di svolgere questa funzione, per esempio in Trentino, a Bolzano, dove i servizi pubblici sono più sviluppati e evoluti, ben venga, di norma questo servizio di assistenza intensiva verrà svolto dalle agenzie che si saranno accreditate presso la regione, e come già accade in Lombardia, nello stesso Trentino Alto Adige, nel Lazio, in Sicilia, si è appena incominciato, ma insomma in Sardegna accadrà in tutte le regioni secondo criteri di accreditamento fissati dall'ANPAL in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
Allora, professore, mi perdoni, queste sicuramente sono le linee guida nazionali. Lei giustamente parlava poc'anzi delle convenzioni che le regioni dovranno stipulare, alcune le hanno già stipulate, quelle due che hai già indicato, la Toscana e l'Emilia, le altre dovrebbero seguire. Però praticamente si corre il rischio, per dirla secondo il nostro conterraneo, tutto deve cambiare a condizione che non muti nulla, almeno per quelle regioni, soprattutto vedi la Sicilia, dove i servizi fino a oggi sono stati resi tra un mix di pubblico con i centri per l'impiego e il privato con gli sportelli multifunzionali, che negli ultimi 2 anni in effetti non hanno funzionato per tutta una serie di problematiche anche di natura finanziaria oltre che di convenzione. Quindi questa convenzione dovrebbe tenere conto anche dei risultati, delle attività che gli sportelli o i centri per l'impiego, come li vogliamo chiamare, dovranno svolgere, cioè quello che viene indicato nell'articolo 18 del provvedimento, cioè quali sono i servizi e le misure di politica attiva che devono essere fatti. Quindi qua sorge una domanda che poi il nostro giovane, il disoccupato, le donne, i diversabili, cosa si aspettano dei nuovi centri per l'impiego, dai nuovi servizi di politica attiva del lavoro? Conto, mi perdoni, che lo stato di disoccupazione, questa come informazione anche ai nostri ascoltatori, ormai è telematico, tra l'altro presentando la domanda al centro per l'impiego automaticamente è come se fosse, nel caso di mobilità, di disoccupazione o di scoll, tutti i sussidi che ci possono essere a sostegno del reddito nel caso di perdita dell'occupazione, e qui va fatta una sola dichiarazione di disponibilità che vale anche per l'INPS e l'ANPAL. Chiaramente. Ora, la domanda è questa, perché noi, allora, come lei sa, trasmettiamo da Caltanissetta, Sicilia, dove da poco è anche mal partita per certi versi, ma questo è un problema anche di origine, diciamo, nazionale, la garanzia giovani, questi giovani che sono occupati in atto con i tirocini, bisognerà vedere se al termine del tirocinio potranno essere inserite nel mercato del lavoro.
Dunque, lei ha già dato le informazioni essenziali, cioè il fatto che l'iscrizione e anche la profilazione del lavoratore, cioè l'individuazione delle caratteristiche particolari di ciascuna persona dal punto di vista dell'età, della formazione, dell'esperienza di lavoro, del periodo, della durata del periodo di disoccupazione, sono tutti dati che possono essere rilevati e registrati per via telematica, e quindi questo dovrà accadere. Il centro per l'impiego dovrà svolgere una funzione diversa, innanzitutto una funzione di informazione, cioè informare la persona disoccupata, il giovane in cerca di prima occupazione, su tutti i servizi che gli si offrono, che potranno essere servizi di natura svolti da enti di natura pubblica oppure servizi svolti da operatori specializzati accreditati, e in qualche misura il centro per l'impiego dovrà anche dare informazioni sulle caratteristiche di ciascun operatore accreditato, perché il bello, diciamo, della pluralità di offerte operatori privati in concorrenza tra loro è che ogni operatore può avere una maggiore capacità in un settore rispetto a un altro, conoscere meglio un segmento del mercato rispetto a un altro, e il buon centro per l'impiego, quello che fa diciamo lo stesso servizio che fanno i cosiddetti one stop shop, cioè i posti dove si va direttamente per conoscere le condizioni, i servizi offerti al mercato del lavoro negli Stati Uniti, in Olanda, in Gran Bretagna. Ecco, il servizio è quello di dare una panoramica dei servizi disponibili e anche di ciò che il servizio pubblico mette a disposizione della persona, per cui, tanto per cominciare, per esempio, si informerà il disoccupato all'inizio del periodo di disoccupazione sul fatto che per i primi 4 mesi deve attivarsi da solo con quel poco che il centro per l'impiego può direttamente dargli nella ricerca della nuova occupazione. Se passeranno 4 mesi senza che l'occupazione sia trovata, nel frattempo il disoccupato fruisce della NASPI, no? Il nuovo trattamento di disoccupazione al 75% dell'ultima retribuzione, scatta il meccanismo del contratto di ricollocazione, l'assegno, il voucher che viene messo a disposizione, e lì il centro per l'impiego dovrà informare la persona interessata sulle opportunità disponibili, cioè gli operatori accreditati, le loro caratteristiche, i loro indirizzi, la possibilità di contattarli prima in funzione della scelta che dovrà poi essere compiuta, e poi, una volta che la singola persona abbia scelto l'operatore da cui farsi assistere, il centro per l'impiego dovrà svolgere un ruolo di controllo sul fatto che il rapporto tra l'operatore specializzato e la persona interessata si svolga in modo corretto, cioè che l'operatore effettivamente assista tutte le persone che adesso si rivolgono e lo faccia in modo con la dovuta correttezza e imparzialità, e poi una funzione statistica di rilevazione dei risultati e che poi sarà molto importante per la valutazione dell'efficienza ed efficacia degli operatori privati. Il vostro assessore, uscente, assessore al lavoro uscente, Bruno Caruso.
Sì, che noi avevamo anche invitato, ma purtroppo è in viaggio in aereo e quindi non poteva.
Sì, aveva, però nel breve periodo in cui ha avuto questa responsabilità, ha introdotto nella legislazione regionale
la sperimentazione
di ricollocazione, sì, e ha avviato il sistema di accreditamento degli operatori privati che prima non c'era, poi purtroppo ha dovuto cessare, è cessato dalla carica, e adesso spero che il nuovo assessore prosegua sulla linea adottata dal professor Caruso, che era una linea coerente con la riforma nazionale.
Riteniamo sicuramente.
Che metteva la Sicilia tra le prime regioni in Italia a praticare questa cooperazione tra servizio pubblico e servizio privato, e servizi privati, che sta dando ottima prova in Olanda, tanto che viene recepita anche in Germania e poi in Gran Bretagna.
Purtroppo poi è stata bloccata
già da parecchio tempo.
Purtroppo però poi in Sicilia questa, siamo partiti per primo in Sicilia, per primi sulla cooperazione pubblico-privata, ma poi è stata bloccata. Ma quindi sostanzialmente per rendere efficiente questo servizio per l'impiego, credo proprio che a base di tutto ci deve essere una sostanziale, reale, fattiva collaborazione di rete tra tutti i soggetti che intervengono nel mercato del lavoro.
Non c'è dubbio, questo è il punto, e di questo si occuperà l'ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, di cui
che dovrebbe anche però poi essere traslato nella convenzione con le regioni.
Non c'è dubbio, e qui io diciamo muovo una critica alle prime convenzioni che sono state fatte, nel senso che queste convenzioni non precisano in modo rigoroso le linee guida e gli obiettivi che devono essere raggiunti, mentre questo dovrebbe essere il nuovo schema, e spero che l'ANPAL, quando si costituirà dal 1 gennaio e comincerà a essere operativa, questo sarà in grado di fare, cioè
dovrebbe indicare
imporre a livello nazionale un sistema di benchmark, di obiettivi da raggiungere, soprattutto per i territori che sono più indietro, che hanno più terreno da recuperare, ritardo da recuperare rispetto agli altri. Su questi obiettivi dovranno essere responsabilizzati i dirigenti, e soprattutto dovrà essere attivata un sistema di rilevazione dei risultati, cosa che fin qui non c'è stata né sul fronte del collocamento né su quello della formazione professionale, e che invece è essenziale. Per esempio in Sicilia c'è una clamorosa mancanza di verifica dell'efficacia dell'enorme spesa regionale per la formazione professionale, e va messo
effetti manca un osservatorio che possa valutare
sotto controllo attraverso la rilevazione degli sbocchi professionali di ciascuna persona che esce da un corso finanziato con denaro pubblico. Si deve verificare col metodo dell'intervista se a 6 mesi di distanza questa persona è effettivamente impegnata in un rapporto di lavoro in cui utilizza ciò che, per cui è stata formata, oppure no. E qui non dimentichiamo che l'Europa ci chiederebbe un tasso di coerenza almeno del 75%, cioè che almeno 3 su 4 delle persone formate vadano a fare effettivamente quello per cui sono state formate. E è scandaloso che in Italia non si registri, non si rilevi in modo sistematico questo dato del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, e quando qualche ricerca viene compiuta a campione rileviamo tassi di coerenza drammaticamente inferiori al 50%, in Sicilia in particolare.
No, vabbè.
e questo
è
proprio un problema da affrontare con molta decisione e anche con il necessario rigore e severità.
Un'ultima cosa per chiudere, professore, per quanto riguarda il riordino degli incentivi che sono pure previsti nel provvedimento su cui stiamo discutendo, che diciamo forse è un aspetto che riguarda più le aziende. E sono stati individuati i nuovi principi generali di fruizione. Credo che sia caduta la linea.
Abbiamo perso il professore, allora intanto sì. Vediamo se riesco a recuperarlo.
Recupereremo anche per chiudere. Stavamo parlando degli incentivi per quanto riguarda l'occupazione, perché il provvedimento ha previsto il riordino di questi incentivi, abolendone alcune già con il provvedimento stesso, e individuando quali sono le caratteristiche per un'omogenea applicazione di questi incentivi a cui bisogna far ricorso per accedere agli incentivi stessi. Questo dovrebbe o doveva inquadrarsi in un quadro di semplificazione di tutti i provvedimenti che in atto ci sono. Un provvedimento di semplificazione che tarda ad arrivare, e quello che è stato posto in essere il Jobs Act sembrerebbe non completamente soddisfare queste esigenze. Nel quadro di questi incentivi viene previsto un incentivo particolare per quanto riguarda il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione e ricerca.
Purtroppo non riusciamo a recuperare il senatore Ichino, che però insomma ci ha intrattenuto per parecchi minuti.
Anche a distanza lo ringraziamo per l'adesione a questo intervento e per la sua partecipazione, che ci ha dedicato questa mezz'oretta, sperando di aver reso ai nostri ascoltatori debita informazione su quelli che saranno i nuovi servizi per l'impiego per la ricerca dell'occupazione, ovvero per la ricollocazione, per il reimpiego nel caso malaugurato il posto di lavoro si dovesse perdere.
Ecco, mi sia consentita un'osservazione che magari apparirà banale, ma insomma mi sembra la costruzione di un esercito senza fucili. Nel senso che, spiego per i nostri amici all'ascolto, qui il problema vero, reale, è proprio la costruzione o la ricostruzione di un sistema produttivo, senza di che tu puoi fare tutte le agenzie che vuoi, puoi instaurare anche l'organizzazione più efficiente di ricollocazione, eccetera, eccetera, di informazione.
Non c'è dubbio.
Ma voglio dire, qui abbiamo un tasso di occupazione che è veramente basso, è il più basso d'Europa, il tasso di occupazione.
Sì, sì, ma l'indice, diciamo, che sono emersi già ieri dall'Istat, ci portano a una Sicilia purtroppo... La prima in negativo.
Ecco, assolutamente. Per cui, per carità, apprezzabile tutto questo, però sarà ancora tanta carta, tanta informatica e poi risultati concreti, voglio dire, nulla. Perché? Perché prima bisogna pensare ad altro. E cioè al lavoro. Siamo arrivati alla fine, abbiamo provato a contattare il senatore Pietro Ichino, purtroppo però non rispondeva più. Di conseguenza l'appuntamento è rinnovato a mercoledì prossimo, come sempre alle 11.30, per una nuova puntata della rubrica Lavoro e dintorni. Grazie al dottor Angelo Vitale.
A voi e ai nostri ascoltatori per la pazienza dell'ascolto.
Grazie ancora.
Arrivederci.
Carica la giornata con noi. www.radiocl1.it 346 23 43 758